le interviste della WebSyn.
Ciao a tutti, siamo con Massimo De Vita e con Carla che fanno parte. Massimo De Vita è Blindur, cantautore, ottimo chitarrista e non solo, attivo ormai da 10 anni con 3 dischi, tra cui l'ultimo Exit che è uscito in autunno di quest'anno, accompagnato da una band in cui c'è anche Carla, Carla Grimaldi, giusto?
Yes. Esatto.
Ci sei venuto a trovare l'ultima volta qui a Padova. Ricordiamo che oggi siamo al Pedro per il concerto degli Open Live di Radio Sherwood. Ci sei venuto a trovare a Padova l'ultima volta circa 6 anni fa. È passato un sacco di tempo, ragazzi. E quindi ti chiederei come prima domanda, proprio per rompere in ghiaccio un po', quanto sei cambiato come uomo e come artista?
Wow. Tantissimo, direi, nel senso che all'epoca eravamo alla fine, più o meno alla fine del tour del primo album, e in una fase anche abbastanza acustica. Ricordo un concerto bellissimo nella sede della radio e è passato un sacco di acqua sotto i miei ponti, perché nel frattempo sono arrivati 2 dischi, svariati EP, è finita l'epoca del duo con la quale giravo all'inizio di tutto, è iniziata questa nuova era con la band, e questa qui stasera è l'ultima tappa del nostro Exit Live, il tour con cui abbiamo portato in giro il nuovo album. E in effetti, oltre a essere cambiato fuori, ovviamente naturalmente un po' per i viaggi, le tante esperienze insomma che sono abbastanza nel flusso naturale delle cose, ma anche un po' per il vissuto collettivo degli ultimi anni, ovviamente ci sono stati tanti cambiamenti.
Quindi un po' come già accennato poco fa, 6 anni fa siete arrivati in 2 e adesso siete tornati in 4, quindi intanto facciamo rompere il ghiaccio anche a Carla parlando un po' di sé, di come è entrata nel progetto, e magari ti chiedo, Massimo, anche vi chiedo di spendere 2 parole anche su Luca e Jonathan.
Sì, io sono entrata praticamente in corsa quando il progetto era ancora duo, in maniera un po' intermittente, poi dal 2019 come figura fissa insieme poi a basso e batteria. Stasera al basso c'è Luca Stefanelli, ma alla batteria, per quanto gli assomiglia molto, non c'è Jonathan, ma Walter Marzocchella, però sì, gli assomiglia, quindi ci sta.
Ok, scusate la gaffa, però è bello anche questo della diretta. Veniamo adesso un po' all'ultimo disco, che si chiama Exit, e è scritto bello in stampatello, tra l'altro, come proprio fosse l'iscrizione di un'uscita di emergenza. Quindi la domanda marzulliana sarebbe un po': da cosa stiamo uscendo?
Ma in realtà sai che la visione di questo album non è tanto legata all'uscita in sé per sé, perché di fatto, diciamo in maniera più o meno figurata, siamo di fronte alla famosa porta d'emergenza, che bisogna avere un certo coraggio per tirare giù il maniglione antipanico, perché poi mi sono sempre detto sì, ma dall'altro lato siamo sicuri che poi ci sia effettivamente una via di fuga, o semplicemente uscire e finire nel mondo, un po' come direbbe il pianista sull'oceano, vuol dire mettersi di fronte a un'infinità di possibilità e quindi forse è meglio rimanere chiusi dentro. È un po' questo il grande punto interrogativo dal quale sono partite le canzoni, e di fatto quello che poi si è sviluppato durante il percorso di Exit è il tentativo di infondere coraggio, o quantomeno non avere paura nel tentare di aprire quella porta, ognuno la propria, personale, e andare alla scoperta dell'ignoto, mettiamola così.
I vostri dischi, sia il precedente che questo qui, sono anche molto ricchi di feature. Io già ricordo nel 2017 che c'era anche Honey Bird sul palco con voi nel live, e alcuni poi sono gente che comunque è un po' nell'orbita anche della vostra etichetta, La Tempesta, come Adriano Viterbini ad esempio, mi viene in mente il primo. Però un feature che mi ha parecchio sorpreso, diciamo, è quello con Jay Mashis, e sarei curioso di sapere un po' com'è nata questa cosa. Jay Mashis, che ricordiamo è il frontman dei Dinosaur Junior, un gruppo storico rock degli anni 80.
Vabbè, insomma, ovviamente io sono un grande fan di Jay, ma non, diciamo, non da oggi. Il mio passato, anche legato molto alla scena punk, mi ha spinto verso lidi così dell'alternative, quindi Pixies, i Dinosaur, che ritengo abbastanza padri poi di tutto quello che è successo negli anni 90 e a seguire. E in effetti diciamo che l'idea della collaborazione, lo spirito di condivisione è una cosa che proprio mi piace moltissimo coltivare, quindi cerco sempre di coinvolgere amici. Anche durante questo tour ci sono stati un sacco di ospiti che sono saliti sul palco, anche un po' a sorpresa, infatti abbiamo suonato anche un sacco di brani non nostri di fatto durante questi concerti. E per questo disco in particolare il feat con Jay è nato perché nel 2018, non vorrei dire una sciocchezza, Jay era in Italia con il suo tour acustico e insomma un giorno mi arriva una telefonata nella quale mi dicono che non so bene in quale modo, ma lui ha scoperto che io esisto e chiede se io sono disponibile ad aprire i suoi concerti. Quindi ovviamente io, vi lascio immaginare, insomma, ero praticamente al settimo cielo. Arrivo con un grande timore reverenziale nel primo backstage a Genova. Lui era là e io stavo lì e pensavo: minchia, questo è Jay Maskis vero dei Dinosaur, cioè una roba proprio che non ci credi che è lui veramente. E in realtà poi è nata una super amicizia, grandissima stima, diciamo, non posso dire reciproca perché da parte mia sono proprio fan, quindi è più che una stima. Però lui è una persona veramente iper disponibile, un grandissimo appassionato di musica, ma proprio come ascoltatore, cioè uno che in occasione, lui era tanto per dire, era in concerto a Berlino, ha saputo che la stessa sera c'era Neil Young, ha annullato il suo concerto per andare a sentire Neil Young suonare e ha fatto il suo concerto il giorno dopo perché aveva proprio voglia di andare a sentire Neil Young. Quindi è uno che è davvero un appassionato. Io ricordo che infatti non ha mai perso nessuna delle aperture che ho fatto, è sempre stato lì in prima fila ad ascoltare il mio set, e quindi da lì abbiamo continuato a sentirci fino al punto in cui eravamo al lavoro sul disco. C'era questo brano che capita quando sei al lavoro su delle canzoni, che c'è una canzone che tu ci metti mano e dici: ma chi lo sa se questa poi in effetti merita di entrare nella rosa del disco, non sei sicuro dell'arrangiamento, c'è sempre quella, hai sempre quella sensazione che manchi qualcosa. Al che io un po' in maniera provocatoria ho detto, era al resto della band, ho detto: ragazzi, ora la mando a Jay così e gli dico: senti, ma ti andrebbe di mettere una chitarra e vediamo che cosa succede. Se lui si prende bene e mette una chitarra, sicuramente svolta il pezzo. Gli mando questa mail lunghissima nella quale ovviamente mi lancio in lodi sperticate, io avrei un grande sogno che bla bla bla, e lui mi risponde in pieno stile Maskis, secco, dicendomi: lo faccio la prossima settimana. Quindi arrivano queste tracce di chitarra spaziali e di fatto abbiamo poi ricostruito per il 70% il brano intorno alle sue chitarre. Cioè siamo ripartiti praticamente quasi da zero, ricostruendo il pezzo intorno a quello che lui aveva fatto, perché manco a dirlo, erano un sacco di idee fighissime, a parte insomma il solo di chitarra che ha suonato, ci sono un sacco di spunti qua e là. E quindi è stato un onore enorme averlo nel disco. Tra l'altro ho scoperto poi dopo che di fatto lui non è uno che si concede così facilmente. Siamo la prima band italiana con la quale ha fatto una collaborazione e so che molti gliel'hanno chiesta, quindi mi ritengo particolarmente fortunato e grato.
Ecco, beh, molto interessante comunque come si è evoluta la faccenda. Poi aggiungendo un po' di nomi, adesso con Damien Rice, oltre che una collaborazione, avete proprio un'amicizia, ma ci sono anche un altro paio di figure che insomma mi hanno incuriosito. Una è Marco Fasolo, che a quanto ho capito vi ha aiutato un po' anche nella produzione dell'ultimo disco. È un orgoglio padovano, quindi anche da te Carla due parole anche su di lui, sarebbe interessante sentirle. E anche se non riguarda l'ultimo disco, io sinceramente vorrei anche sapere della vostra esperienza con Adriano Viterbini, perché meno per me l'adrianone nazionale, che non è celentano, oltre a essere una bella persona, secondo me è il miglior chitarrista in circolazione in Italia al momento. Ok, Carla, vuoi cominciare tu?
Con Marco Fasolo ci sarebbero tantissime storie da raccontare, ma non sappiamo se il mondo è già pronto in realtà. Però è stata un'esperienza bellissima. siamo stati studio da noi, lui ha dormito con noi in studio perché noi abbiamo modificato diciamo parte dello studio e l'abbiamo convertita a residenza artistica, e quindi è stato proprio bello perché ci siamo immersi totalmente nel lavoro. E lavorare con Marco è stato super stimolante, cioè a un certo punto qualsiasi cosa diventava uno strumento. Abbiamo fatto delle percussioni utilizzando dei cartoni che avevamo conservato, no, sai, da Amazon, quelle cose lì. È stato veramente bello. Poi io sono una super super fan di I Hate My Village, quindi per me era proprio cioè è stato veramente bellissimo, e penso che ci abbia anche fatto crescere molto proprio come musicisti e per quanto riguarda la produzione, cioè ci ha aperto molti orizzonti. E invece per quanto riguarda Adriano, di cui io sono una grandissima fan, penso può dire qualcosa più Massimo.
Beh, però tu puoi dire qualcosa su Rod, che vale la pena dirlo.
Vabbè. vabbè, sì, che in Exit c'è il featuring con Rodrigo d'Erasmo degli After Hours, che per me è sempre stato il primo riferimento. Cioè, io ricordo chiaramente la prima volta che l'ho ascoltato, che ho detto wow, lo voglio fare anch'io. E quindi anche lì mi ha proprio svoltata. E quando abbiamo lavorato insieme al pezzo, io ero proprio 3 metri sopra il cielo, come si dice. È stato veramente, veramente bello. E anche lui ha dato proprio quel quid in più al brano, cioè ha dato quella cifra stilistica al pezzo.
Beh, giusto rispetto ad Adriano, visto che ce lo chiedevi, ne abbiamo, capita che alcuni brani, diciamo, ci sono due modi sostanzialmente per lavorare ai feat, almeno da quello che ho visto in giro: o tiri giù un brano chiuso e lo mandi a un ospite e gli chiedi, metti gli ultimi, mi fai la spolverata di parmigiano sul grande piatto di pasta. Oppure, cosa che invece piace fare più a me, è avere un cantiere aperto, quindi mettere in condizione l'ospite di poter cambiare effettivamente le sorti del brano. E di fatto nel caso del brano che abbiamo fatto con Adriano, che è 3000X, tra l'altro sullo stesso brano c'è il batterista di Bon Iver, cioè J.T. Bates, avevamo registrato tutta una serie di cose, c'era la batteria di J.T. Bates, c'era il basso, un po' di percussioni, e il clima era quello un po' vagamente afro, però insomma noi l'abbiamo mandato ad Adriano e Adriano ha detto ok, faccio io, vado a ruota libera, vai. Sono arrivate milioni di tracce di chitarre, ma un milione, incredibili, cioè una più bella dell'altra. C'erano, ci sono alla fine del brano una serie di assoli di chitarra intrecciati, perché di fatto lui mi aveva detto io ne ho fatti una serie, scegline uno, e al telefono io gli ho detto Adri, guarda che sono uno più bello dell'altro, che facciamo? E lui fa mettili tutti, e alla fine abbiamo fatto così, li abbiamo tenuti tutti, ed è una, in effetti ha creato un intreccio incredibile. Lui poi ha fatto questo grande lavoro di ricerca sulle chitarre africane, sul modo di suonare afro, tant'è vero che insomma, a parte Hit My Village, poi la sua esperienza come chitarrista con Bombino, insomma è uno che la sa lunga in termini di chitarre con quel tipo di linguaggio e non solo, e ha colorato il brano in un modo che poi di fatto l'ha caratterizzato sul totale.
Beh, l'ultima volta che ho visto suonare Viterbini aveva tipo quel filo sulla chitarra, quindi non oso immaginare come abbia creato poi il pezzo che ha fatto con voi. Allora, riguardo agli ultimi due dischi, in molte cose diciamo almeno musicalmente si somigliano abbastanza, però ho notato un paio di differenze tra A ed Exit. Una, i testi di A sembravano un po' più arrabbiati, un po' più risentiti. La seconda cosa che ho notato è che in Exit ogni tanto c'è qualche slancio in più verso nuovi generi, tipo in 540 bar verso la fine del pezzo c'è una svolta quasi drum and bass molto interessante. E volevo chiedervi, visto che per molti è successo, se per voi la pandemia è stata anche un'occasione per quando si stava a casa per provare anche un po' a sperimentare con macchinette, computerini, nuove cose, magari da lì avete trovato ispirazione, oppure se è stato solamente un caso, se era una svolta che comunque avreste fatto.
Ma allora, guarda, la questione principale è questa, è che A è un disco al quale ho lavorato totalmente da solo. Nel senso che, a parte un paio di ospiti, non esisteva ancora la band. Quindi di fatto sono stato io da solo in studio 2-3 mesi a registrare praticamente tutto. E è stata anche una fase un po' complicata. Io ricordo che quando parlai con Tempesta, con la nostra etichetta e con il nostro ufficio stampa storico che è Big Time, per comunicare che mi stavo mettendo all'opera su un disco nuovo, e dissi: raga, io o vado in terapia o faccio questo disco, quindi devo curarmi. Ora, se voi siete d'accordo, io mi curo con la musica. E di fatto quel disco è stato un grande esorcismo, cioè è stato un momento fondamentale nella mia crescita proprio personale. E è un disco più oscuro, c'hai ragione a dire che non è tanto arrabbiato, è proprio un disco più oscuro, c'è una rincorsa. E invece credo che Exit sia effettivamente uno slancio, c'è molta... Io ero alla ricerca di luminosità in quel disco e credo che ci siamo riusciti, perché di fatto è il primo vero lavoro di Blindur collettivo, perché abbiamo lavorato tutti insieme a questo disco, noi quattro, quindi quando c'era ancora Joe con Jonathan con noi, più ovviamente la nostra squadra di tecnici solita, Paolo e Biggie l'islandese. E di fatto noi, diciamo, molti hanno passato il lockdown a casa. Noi abbiamo deciso di fare un po' una scelta radicale, perché il primo lockdown l'abbiamo fatto a casa. D'estate abbiamo un po' suonato, per quello che si poteva suonare, e l'inverno successivo, quando abbiamo iniziato a subodorare che buttava male, ci siamo detti: vabbè, se va così, allora noi ci chiudiamo in studio. E di fatto ci siamo trasferiti a vivere insieme in studio, accampati, come non te lo dico proprio, nel senso che non c'era manco l'acqua calda in studio. E abbiamo passato un lungo periodo in studio a mettere insieme queste nuove canzoni, nuove idee musicali. Ognuno ha portato la sua influenza, quindi tanto per dire, io ci ho messo la mia parte più folk, più rock, Luca, che viene invece da un mondo più elettronico, ha inserito tutta una serie di elementi diversi, ma anche partendo dai rumori, non necessariamente da drum machine o similari. Joe ci ha dato una mano a sviluppare l'idea ritmica del disco, e soprattutto credo che la grande innovazione del disco sia il fatto che è un disco di fatto orchestrale, perché è pienissimo di orchestrazioni che Carla ha scritto e suonato per viola e violino, riempiendo le canzoni con questa luce molto epica, secondo me, che si è sposata bene con il momento emotivo che avevamo, che stavamo vivendo e volevamo tirare fuori. Quindi, sai, durante il lockdown ci sono state un sacco di canzoni venute fuori che erano un po' da presi male, che lo capisco, però noi ci siamo proprio detti: ok, l'unico modo per sopravvivere al fatto che ci sono saltate 60 date in un solo colpo, un tour negli Stati Uniti al quale stavamo lavorando da più di un anno e tutto il resto appresso, è stato: ok, mettiamoci testa bassa, abbiamo un sacco di tempo davanti a noi, abbiamo uno studio di registrazione a nostra disposizione, mettiamoci al lavoro. E di fatto è stato super divertente, abbiamo lavorato in condizioni molto psichedeliche, devo dire la verità. Però il risultato è stato... Io sono estremamente soddisfatto del risultato finale, perché mi sembra che abbiamo proprio catturato una primavera, non so come dire. E considerato che eravamo in un inverno particolarmente cupo, mi sembra proprio che sia riuscito questo esperimento. Non so, Carla, tu vuoi aggiungere qualcosa a questo discorso?
No, ti volevo ringraziare per le belle parole. E sì, io ho volontariamente lavorato così, cioè nel senso che... ero molto consapevole nel voler portare luce e voler controbilanciare tutte le cose negative che comunque stavano succedendo, anche proprio a livello psicologico ed emotivo in generale nel mondo e ovviamente dentro di me. È stato un po' come se il violino fosse stato, cioè fosse stata un'arma, un modo per sopravvivere, quindi veramente spostare l'ago della bilancia dall'altro lato. Quindi sono molto contenta se questa cosa arriva, perché è stata proprio volontaria.
È comunque bella l'idea di fare insomma, l'inverno in studio, molto decameroniano anche se vogliamo. Allora, siamo abbastanza in chiusura, avete fatto più o meno 30 date circa, questa è l'ultima, ce n'è un'altra?
L'ultima,
ok. Ok, e quindi adesso pausa e poi cosa fate?
Allora, sicuramente abbiamo voglia di tirare ancora fuori qualche coniglio dal cilindro, nel senso che questi 4 mesi di tour sono stati intensissimi, come non succedeva da un bel po' di tempo, e credo che calerà difficilmente l'adrenalina, quindi diciamo che saranno un paio di mesi di finta pausa, nei quali sicuramente prepareremo qualcosa di nuovo, siamo già al lavoro in realtà su qualcosa di nuovo, e a giugno abbiamo in conto di ripartire per un po' di concerti estivi, e forse l'autunno prossimo ci piacerebbe fare una cosa invece totalmente diversa, perché questo concerto è molto rock, quindi a differenza del passato c'è tanto spazio per la musica, per l'attitude più folk, quella che poi di fatto è nella radice di Blindur, però in realtà è un concerto molto rock. Io per la prima volta sono sul palco con la chitarra elettrica, cosa che non era mai successa, e quindi sostanzialmente potrebbe essere che quest'estate continuiamo a fare un po' di fuochi d'artificio, a portare un po' di festa in giro, e l'autunno prossimo stavamo carezzando il pensiero di un live con un quartetto d'archi, insomma ci piacerebbe una cosa un po' diversa, più intima, però staremo a vedere. Qua è tutto, diciamo che l'idea che nel nostro disco ci sia un vero e proprio gioco da tavolo non è casuale, ci siamo messi un po' nell'ottica di prendere tutto come un gioco, tirare i dadi, vedere che cosa viene fuori e avanti tutto.
Ok, guardate, vi lasciamo con un'ultimissima domanda, proprio una curiosità quasi personale. Ci fate una statistica di quanti organizzatori, quando venite ai concerti, visto che siete campani, vi chiedono di portare le mozzarelle? Perché, parentesi, 6 anni fa siete stati abbastanza generosi, da quello che ricordo.
Sì. Diciamo che non abbiamo fatto un EP che si chiama Mozzarella Session a caso, diciamo che questa è una cosa lunga, però non lo so Carla, io posso dire che abbiamo sto giro, diciamo che più che portare noi in giro cose in giro, siamo stati sommersi da cose che abbiamo raccolto di data in data, abbiamo mangiato qualsiasi cosa in qualsiasi parte d'Italia, quindi in realtà devo dire che abbiamo raccolto e il grande lavoro caseario fatto in passato. Mi viene da dire che è andata più o meno così.
Vabbè, ma mo arriva il giro estivo e quando verremo allo Sherwood a suonare non vi deluderemo.
Mozzarella.
Ma poi si sa, la mozzarella d'estate è più buona. Cioè mio padre questo sostiene, non è che lo sto dicendo. Quindi
L'importante è che arrivi per tempo. Ma comunque tutto karma, se vi è tornato tutto il bene che avete fatto. Bene, è stata una bella chiacchierata, piacevole, anche abbastanza lunga. Ragazzi, vi lascio alle pizze del Pedro che presto arriveranno prima del concerto, e mi raccomando stasera spaccate. Grazie mille.
Grazie a voi.
Le interviste della WebSync.